Caro Meaz, ma tu cosa hai fatto nella vita per meritarti la nostra Deborah?
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Che mestiere fa questo ragazzo qui?
Brava B.
Caccia i cinghiali.
Benissimo. Allora mettiamo caso che tu ogni mese prendi un cinghiale. A gennaio una freccia, un cinghiale. Febbraio una freccia, un cinghiale. Poi arriva dicembre. Tiri la tua freccina e trovi due cinghiali. Ti è mai successo?
Ma bene, no.
Si chiama tredicesima. Se il tuo cuore non conosce questa gioia, allora taci, perché gli dèi ti hanno condannato alla partita IVA.
Vorrei indire un referendum aziendale.
Sì.
Secondo me saremo tutti d'accordo nel chiedere un'ulteriore mensilità annuale.
Sì.
L'azienda sarà ben felice di accontentarci.
Quindicesima, sedicesima, diciassettesima.
Adesso c'è un precedente che, scritto nero su bianco, produrrà magari dei risultati.
Guarda, tu fai riferimento innanzitutto. Bentornata Deborah, tutto bene?
Sono mancata.
La tua vacanza? Sì, ci sei mancata molto, però insomma abbiamo cercato di tenere botta un po' qui a Milano, un po' a Verona, si è fatto quel che si poteva.
Adesso espierò tutti i miei peccati della mia assenza. Che cosa mi è successo in Svizzera nel weekend?
In Svizzera hanno votato un referendum, lo so che detto così poi vi suonerà strano, ma posso spiegare perché mi sono informato. Allora, hanno chiesto agli elettori elvetici se erano d'accordo per una tredicesima mensilità per i pensionati.
Ma guarda un po', qua.
Non sorprendentemente, viene da dire, gli elettori elvetici hanno detto sì, siamo assolutamente d'accordo. Allora, il principio è che si va a scrivere nella Costituzione, proprio Svizzera, questa tredicesima rendita aggiuntiva, anche se adesso governo e Parlamento dovranno stabilire esattamente come dovranno attuare questa novità.
Anche perché erano un po' contrari.
Erano molto contrari. Governo e maggioranza del Parlamento si erano schierati contro la proposta, ritenendo che non vi fosse il margine finanziario.
Vabbè, non c'erano i soldi in Svizzera, adesso la scusa è poco credibile, che proprio sono le risorse che mancano.
Guarda, tra l'altro, sempre nella stessa giornata è stato affossato un altro referendum sul sistema pensionistico che chiedeva di innalzare l'età di pensionamento adeguandola alla speranza di vita. È stato bocciato da 3 votanti su 4.
Non toccarmi i pensionati in Svizzera, insomma.
Però io ho chiesto a Elisabetta Fusconi, che come sai Babba sì, è svizzera ma anche italiana,
alla doppia casacca,
e mi ha detto che sostanzialmente di solito nel questo tipo di referendum quello che viene indicato da governo e Parlamento come indicazione di voto viene poi abbastanza rispettato dagli elettori di quel paese. Questa volta non è successo così, hanno votato tutti per la tredicesima compatti e rifiutando anche l'innalzamento della speranza di vita della età pensionabile in concomitanza con l'aumento della speranza di vita. Questo è stato invece assolutamente bocciato.
Allora, non è però questo il tema del quale parleremo questa mattina,
no.
Anche se siamo già certi che pioveranno i vostri commenti sul tema all'800 24 00 24, oppure i vostri commenti vocali su WhatsApp al 349 238 6666. Dopo Meteo Borsa abbiamo una settimana fitta di eventi finanziari che non mancheranno di condizionare le scelte degli operatori. Torneremo a parlare di ISEE. Ci sono le istruzioni per l'ISEE precompilato, ma soprattutto ci sono delle nuove informazioni, oddio, non tanto nuove, c'è un calma e gesso rispetto al tema della considerazione del patrimonio investito in titoli di Stato valevole appunto ai calcoli dell'ISEE. Quali sono le novità, Mauro?
Le novità sono
state, che non ci sono novità, fermi
esatto,
tutti.
Sono state segnalate da Plus 24 in edicola sabato con il Sole 24 Ore, dove il collega Antonio Criscione ha spiegato che, sentiti i ministeri competenti, sostanzialmente il lavoro e l'economia, la parte attuativa di questa esclusione dei fino a 50.000 euro in titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE è ancora di là da venire. Perché delle disposizioni non sono pare così semplici da scrivere, forse ci sono anche delle difficoltà, delle perplessità, insomma, secondo quello che ha spiegato Antonio Criscione sul Sole 24 Ore di sabato, nell'inserto Plus 24, si andrà a utilizzare presumibilmente questa esclusione negli ISEE del prossimo anno, certo. E non si riuscirà a usarla per gli ISEE di quest'anno.
Anche perché immaginiamo che la norma debba essere scritta molto bene, veramente in punta di diritto, perché dal punto di vista delle ragioni di opportunità di questa scelta, insomma, ci sono delle posizioni molto differenti attorno a noi. In molti dicono, ma insomma, per garantirti una prestazione di sostegno al reddito e puoi prenderla perché magari i tuoi redditi sono quelli che sono, ma dall'altra parte hai un risparmio così alto, e qualcuno dice, ma vi sembra giusto che questo possa essere possibile? No, Mauro, effettivamente sono delle considerazioni anche ragionevoli.
Quindi la norma c'è ma non si vede, se volete una sintesi, diciamo così, non proprio ineccepibile dal punto di vista normativo, ma la norma c'è ma ancora non si vede. Vediamo invece cosa si vede sui mercati finanziari, dai.
Meteo Borsa.
Bentornato per l'analisi della settimana finanziaria Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets. Bentornato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, fotografia della situazione in questo momento. Abbiamo Londra in calo dello 0,2%, Parigi più 0,06%, Francoforte più 0,07%, Milano sotto la parità ma di poco, meno 0,02%, quindi borse che consolidano l'andamento della settimana scorsa, che ha visto peraltro su nuovi record Wall Street. Questa mattina Tokyo Nikkei più 0,50%, l'indice ha toccato e superato i 40.000 punti, un livello che non si vedeva, che non si è mai visto da più di 30 anni a questa parte, quindi una borsa che continua ad andare molto bene nonostante questo paese sia in recessione tecnica, ma c'è un tema di condizioni valutarie che sostengono appunto il listino. Detto questo, partirei proprio da un ragionamento complessivo prima di andare a fare l'agenda della settimana e i principali temi a cui guarderete, De Luca, ma insomma questi livelli, anche Wall Street venerdì scorso ha toccato i suoi record, sono livelli sostenibili, e ci può rifare un punto della situazione su quali ragioni sostengono questo ottimismo di borsa?
Allora, sostenibili dipende più da un quadro tecnico, nel senso che la velocità con la quale sono stati raggiunti è effettivamente molto alta, il che molto spesso, soltanto per ragioni tecniche, i mercati possono tornare leggermente indietro. Se lei mi chiede che se la borsa è più o meno cara rispetto ai minimi di ottobre o anche quelli di luglio, no? I massimi di luglio 2023, io le dico che è molto meno cara, perché nel frattempo gli utili che sono state fatte dalle società, soprattutto quelle là di grande crescita, una su tutta la tecnologia ma non solo, hanno abbassato le valutazioni del price earnings anche solo del Nasdaq da 27 a 23 del price earnings forward 12 mesi, per cui se poi lo facciamo a 3 anni addirittura andiamo sotto 20, quasi a livelli del Covid. Ora il punto è, se le borse sono salite per gli utili, quali sono gli altri motivi per cui le borse salgono o scendono? Ma uno su tutti sono le politiche monetarie. Ecco, le politiche monetarie in questo caso sono state sono state più restrittive, perché all'inizio dell'anno, non so se si ricorda Deborah, si parlava di un taglio dei tassi di 7 tagli. Adesso il mercato ne sconta 3, per cui le cose sono andate peggio. Nonostante ciò, i mercati hanno continuato a salire. Perché? Perché gli utili sono stati molto buoni nell'ultima earnings season americana. E poi sicuramente il dato di giovedì scorso è stata data poca attenzione. Il PCE, che è l'inflazione che guarda la Fed, molto più del CPI, è stato effettivamente poco sopra il 2, che è il target della Fed. Quindi questa è un'ottima notizia, perché il PCE, a differenza del CPI, ha una componente dell'immobiliare molto più bassa, del 15% contro circa il 30%, che si chiama shelter. E quindi se questo, perché il fastidio veniva proprio da questa componente, è effettivamente più basso, la Fed ha anche le mani libere per poter tagliare, laddove quel problemino lì che già stiamo guardando in questi momenti, che sono le banche regionali, inizia a essere un pochino più pesante.
Tra l'altro non solo si pronosticavano 7 tagli dei tassi, ma addirittura si ipotizzava un inizio di questa fase di politica monetaria espansiva a marzo, invece è stato tutto rinviato a primavera inoltrata, se non ad inizio estate, eppure appunto il mercato continua a salire, come ci raccontava Carlo De Luca.
Ci sono due appuntamenti dal punto di vista politico abbastanza rilevanti. Il Super Martedì negli Stati Uniti, ci sono 15 stati che vanno alle primarie e vabbè, insomma, qui si va a decidere sostanzialmente chi si sfiderà a novembre per la guida della più importante democrazia del pianeta. E dall'altra parte il Congresso Nazionale del Partito Popolare Cinese, la Cina dal punto di vista economico, in una fase in cui, io la dico molto sinteticamente, ci dà qualche preoccupazione, pur rimanendo chiaramente una delle economie più importanti del mondo. Come dobbiamo leggere, dal punto di vista degli operatori finanziari, dal vostro punto di vista, questi due appuntamenti cruciali proprio per vedere quale sarà lo sviluppo poi dei prossimi mesi anche degli investitori, immagino?
Aggiungo solo un altro aspetto interessante dal punto di vista anche delle cronache giornalistiche, che è stata annullata la tradizionale conferenza stampa che il premier Li Qiang avrebbe dovuto tenere al termine appunto del Congresso Nazionale del Popolo, un incontro anche di confronto con i giornalisti internazionali, al quale appunto invece il premier si vuole sottrarre. Forse anche questo è un tema da leggere con interesse. De Luca.
Allora, dunque, per rispondere alle prime due domande, ossia quella delle elezioni, che è importantissimo direi, ma l'effetto sui mercati finanziari li stiamo già vivendo, nel senso che comunque è vero che non c'è stato taglio delle politiche monetarie, ma per via delle elezioni americane c'è una politica fiscale espansiva che sta reggendo moltissimo l'economia negli Stati Uniti, dove vediamo consumi che non scendono e anche l'occupazione che resta sui massimi. Quindi le elezioni hanno un volano positivo, poi vedremo più in là effettivamente se si andrà più verso Trump o Biden, come si muoverà il mercato. Adesso forse è un po' presto per dirlo. Per rispondere invece sul discorso della Cina, sì, è vero, la Cina sta decrescendo, però è anche vero che da quando il partito di Xi Jinping ha deciso di aiutare i mercati finanziari, che poi si possono anche distaccare, come anche in Occidente, dall'economia reale, anche perché sono proprio sui minimi a livello anche soprattutto di fiducia e di flussi internazionali, i mercati hanno recuperato, perché hanno iniziato comunque un minimo di quantitative easing, e non è escluso che potrebbe decrescere l'economia, ma i mercati recuperare anche in vista di quella famosa scadenza tecnica dei prodotti palla di neve, le snowball, che dovrebbero scadere a giugno, e che se non vengono ripresi quei livelli che sono un 20-25% più in alto di ora, tutta la strategia della ridistribuzione della ricchezza di Xi Jinping potrebbe essere fallimentare, perché questi prodotti sono stati venduti soprattutto alle classi meno abbienti. Per cui si passa da una politica strategica di ridistribuzione della ricchezza, ha raggiunto un livello che le valutazioni attuali sono addirittura negative se dovessero peggiorare. Per cui la Cina, da un lato, secondo me potrebbe essere una buona sorpresa. È chiaro che il problema qui è la fiducia. Se domani esce un altro comunicato stile Tal Education che Alibaba diventa no profit, a quel punto non ci arriva più un dollaro in Cina. Quindi dobbiamo certo vivere con questa problematica, nonché il problema geopolitico, perché quando si parla poi di Taiwan e Cina, chiaramente ci sono due guerre di mezzo tra Ucraina e la crisi del Mar Rosso. È chiaro che è più difficile, avendo la Cina una posizione un po' a metà, poter aprire agli istituzionali americani, che sono quelli poi che comprano gli ADR quotati a New York, nonché le azioni H quotate a Hong Kong.
Allora, un altro tema che impatta direttamente sull'inflazione, lo abbiamo drammaticamente visto con il Covid, con la ripartenza economica e poi con lo scoppio del conflitto in Ucraina, e sicuramente anche quello in Medio Oriente un pochino ha inciso, il tema delle quotazioni delle materie prime, gas e petrolio in primo luogo. Tutto questo ragionamento per arrivare a segnalare che l'OPEC Plus, il cartello esteso dei maggiori paesi produttori, ha fatto sapere che estenderà i tagli alle forniture di petrolio fino alla fine di giugno 2024, con l'obiettivo di evitare un surplus globale e di sostenere i prezzi più alti, che servono per esempio a Riyadh per sostenere la trasformazione urbanistica ed economica appunto delle sue città. La Russia ha bisogno di fondi per continuare la guerra in Ucraina. Che tipo di prezzi possiamo sostenere in termini di mercato? De Luca, segnalando che stamattina il Brent a Londra viaggia a $83.50 al barile, il greggio americano WTI è poco sotto gli 80.
Deborah, anche qui dobbiamo distinguere che intendi come, come possiamo, se parliamo di mercati finanziari o di economia, perché sono due cose estremamente diverse. Quando parliamo di economia, se possiamo accettare questi prezzi, nel senso che comunque basta che salgono anche di altri 10 dollari, inizia a essere pesante per, sia per i consumatori che per le aziende. Quando parliamo di mercati finanziari, invece, le cose cambiano un po'. La banca centrale, come dicevo prima, la Fed e la BCE guardano un po' meno il CPI, un po' più il PCE, ma in particolare quando guardano il CPI guardano quello core, cioè quello senza i beni volatili, che sarebbero petrolio
e alimentari.
Per cui anche se dovesse arrivare a 100 dollari non dovrebbe essere un problema per la politica monetaria, non, quindi mercati. Laddove invece dovesse superare i 100 dollari inizia a essere un problema per le decisioni di politica monetaria, che attenzione non sono soltanto il taglio o meno dei tassi, ma sono anche la riduzione del bilancio della Fed, il quantitative tightening, che per il momento è lo strumento chirurgico che stanno utilizzando per aiutare le banche regionali americane per il problema dei mutui ipotecari commerciali. Per cui direi economia, siamo con 85 dollari è il massimo, per quanto riguarda i mercati finanziari 100 dollari è il livello sul quale puoi porre l'attenzione.
Abbiamo la BCE giovedì, Mauro.
Ah certo, però non ci aspettiamo niente, è così, cioè questo niente nel senso che andremo a fare il solito, la solita lettura dei messaggi,
dei dati, ma
nulla di definitivo, mi pare di capire, almeno per questa prima chiamata di marzo.
Ma sì, c'è chi dice che la BCE farà qualcosa prima della Fed, io ci credo poco, comunque sì, no, io penso che prima di questo a primavera barra estate nessuno si muove, perché l'economia comunque è vero che il Giappone è in recessione, l'Inghilterra è in recessione, la Germania è in recessione, anche se stiamo parlando comunque di piccole recessioni tecniche, in realtà ci sono anche tanti altri dati che non sono, l'inflazione non rallenta proprio come vorrebbe la banca centrale, piuttosto che tanti altri dati poi positivi. Io penso che la BCE farà fare il primo passo alla Fed, per cui finché la Fed non farà un taglio, poi magari mi sbaglio, la BCE continuerà a parlare ma non agire, ma le parole del resto si muovono anche i mercati, il whatever it takes di Draghi ce l'ha insegnato.
Infatti. Allora c'è questo surplus, per usare un termine ciclistico, dei due delle grandi banche centrali che si guardano l'un l'altra.
Esatto.
Come si dice?
Surplus. Ah, surplus
è, non è il surplus, ma
no, i pistard, cioè quelli che corrono in pista, hanno questa figura del surplus, i due ciclisti stanno fermi e si vede chi scatta per primo, insomma è un po' la situazione in cui si trovano le banche centrali. Ma Claudia Schiattone, che segue oltre a noi da tanto tempo anche lo sport, vedrai che saprà darci tutti i riferimenti
del
caso.
Sapevi la questione del surplus, Claudia? Vedi?
Ammette di non seguire il ciclismo. Mentre Carlo De Luca, dalla sua risata, ho capito che invece è un esperto della materia.
Io ridevo perché non lo sono per nulla, però cercherò di utilizzarla magari nel prossimo report, questa cosa cerco di acculturarmi, mi piace.
Volentieri. Allora, grazie a Carlo De Luca, responsabile asset management per Gamma Capital Markets, grazie di essere stato il nostro meteo borsologo di quest'oggi, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi sempre, buongiorno.
Meazza corro sciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Ovviamente sono schernita da più ascoltatori che mi chiedono: ma come signora Resciani non le dà la quotazione del Bitcoin? Ma ve la do, sono 64.000 dollari e massimi, sì, verso il massimo storico. Io sono contenta per voi che avete tutti questi investimenti in Bitcoin, dopodiché non tornate da noi magari fra qualche mese, quando correggeranno, ma magari non succederà, ma magari diventeranno 12.000 dollari, no, 120.000, scusa, 64.000, il doppio, 128.000. Io non so che cosa dirvi, state lì. Contenti.
Noi vogliamo solo ricordarvi che sono degli asset, degli investimenti molto, molto volatili. Quindi prudenza, sempre tanta prudenza quando ci si affida, come sempre, a questo tipo di investimenti molto volatili, così come anche a strumenti derivati poco comprensibili dai più.
Poi, soprattutto, scegliete piattaforme sicure, affidabili, non accettate l'invito ad investire in questo mercato dallo sconosciuto che vi chiama da Londra, come succede a tanti ascoltatori che poi ci scrivono e ci chiedono per quale motivo l'interlocutore londinese non sgancia più l'investimento fatto, non restituisce, non consente il disinvestimento.
Non si fa più trovare qualche volta.
Ecco.
Va bene, intanto dobbiamo dire che la Corte Costituzionale ha chiuso.
Questa è complicata,
ha chiuso definitivamente, cerchiamo di riassumerlo in più sinteticamente possibile.
Ci ha messo una pietra tombale, speriamo.
Sì, la questione della prescrizione biennale delle polizze vita. Allora, è successo in una certa fase tra il 2008 e il 2012, esatto, che per le polizze vita era stata prevista una prescrizione di soli 2 anni.
C'era stata una modifica addirittura appunto al codice civile.
E questa disposizione, rimasta lì fino al 2012, finché poi fu corretta dal Parlamento.
Dietro sollevazione popolare, io mi ricordo che avevamo fatto tantissime puntate di Salvadanaio all'epoca.
A questo punto rimaneva però ancora, diciamo così, il contenzioso che era sorto, e quindi sulla legittimità o meno dell'esistenza di questa norma. Allora la Corte d'Appello di Firenze ha sollevato una questione di legittimità e appunto segnalato che questo termine biennale ostacolava l'esercizio del diritto alle prestazioni che erano garantite da queste polizze vita, perché avevi molto meno tempo.
Se arriva il decesso appunto del contraente, chiaramente prima di andare ad individuare magari l'esistenza di questa polizza, altro che passare 2 anni, ne possono passare altri 4. Il termine decennale sussisteva proprio per garantire effettivamente l'individuazione e l'esistenza di questi strumenti.
E infatti la Corte d'Appello ha chiesto alla Corte Costituzionale: non è che questo termine biennale ostacoli l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative? La Corte Costituzionale ha risposto, ha detto sì, è così, ostacola questa possibilità di ricorso, quindi deve valere la prescrizione di tipo decennale. La sentenza, per gli appassionati del genere, è la numero 32 di quest'anno, è stata scritta dalla giudice Emanuela Navarretta, depositata il 29 di febbraio, cioè giovedì della scorsa settimana.
Tanto c'è anche un altro passaggio interessante di questa disposizione che dice: l'assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale collegata all'incertezza sulla durata della vita, che mi sembra appunto un passaggio degno di essere sottolineato. Allora, senti qua, anche questa è un'altra vicenda complessa che si è consumata alla fine della settimana scorsa, appunto. Io volevo, prendendo a pretesto questa notizia, anche ricordare che domani, Mauro, ritorneremo con le nostre puntate. Ci siamo presi una pausa martedì scorso perché abbiamo dato spazio all'operazione BTP Valore, ma ritorniamo con le nostre conversazioni con i manager delle grandi aziende che in questo periodo sono alle prese con il passaggio al mercato libero, quindi alla gestione di tanti nuovi rapporti, magari con tanti nuovi clienti che, uscendo dal mercato tutelato del gas in questo caso, stanno accettando le diverse proposte commerciali che ci sono in questo momento in circolazione. Domani avremo come interlocutore A2A come azienda, ma nel frattempo Enel Energia, purtroppo giovedì scorso è stato comunicato appunto, ha ricevuto questa maxi multa da parte del garante della privacy per gravi carenze nel trattamento dei dati degli utenti per il telemarketing. Non solo, si parla proprio di violazioni che hanno portato all'attivazione di migliaia di contratti negli anni e gravi problemi di sicurezza, e quindi 79 milioni di euro appioppati appunto ad Enel Energia per aver conquistato, diciamo, nuovi clienti in una modalità non particolarmente chiara.
Che il garante della privacy è giudicato scorretta. Mm-hmm. Peraltro Enel Energia poi invece ha confermato, ha subito ribadito, di aver sempre agito nella massima correttezza, adottando tutte le misure idonee per garantire la sicurezza dei sistemi. Enel Energia, come sempre succede quando si tratta di questo tipo di contenzioni, ha annunciato che ricorrerà in ogni sede opportuna, come già accaduto in passato, per tutelare i propri interessi, certa, hanno detto i vertici di Enel Energia, della correttezza del proprio operato.
Nella sostanza c'è l'utilizzo di società esterne, diciamo, alla compagnia stessa, con la quale appunto si cercano nuovi clienti e poi si fanno sottoscrivere appunto nuovi contratti. In questo caso si parla di 978 contratti di 4 società che peraltro sono state anche multate dall'autorità garante della privacy, e quindi, insomma, questo ci porta ulteriormente anche a raccomandare prudenza nei confronti appunto delle famiglie che in questo momento sono alle prese con questa scelta. scelta, attenzione anche a chi vi chiama, fate accreditare in maniera molto chiara anche l'interlocutore che vi fa la proposta commerciale al telefono. Vabbè.
Un pochino di ritardo, ma abbiamo parlato a lungo dei mercati finanziari, diamo giusto un'informazione sintetica, credo, Deborah, sulle borse.
Dai, proviamo a farla dire al Meazza la borsa, che non si sa mai. Ciao Deborah.
Borse in diretta.
È la settimana della Banca Centrale Europea, la settimana del Super Tuesday negli Stati Uniti, la settimana del congresso del Partito Popolare Cinese, tanti temi economico, finanziari e politici che condizioneranno l'andamento delle borse, che partono in maniera molto prudente in questa prima seduta della settimana europea. Milano ferma sulla parità, i migliori titoli in questo momento: Saipem più 4, Diasorin più 3,53, Leonardo più 2, Banco BPM di nuovo il rialzo dell'1,76%, i peggiori Ferrari meno 2,5 punti, Nexi meno 1,44. Torniamo subito con due di denari.
Due di denari.
Dove va il denaro? Sicuramente il BTP per il momento non va dentro l'ISEE.
Allora sì, come per il caso dell'attuazione della tredicesima dei pensionati svizzeri, sì. Tra l'altro ha scritto un ascoltatore che dice io in realtà, come il 42% degli elettori elvetici, ho votato no, perché non ero d'accordo con questa misura. Ringraziamo, è uno dei tanti messaggi al 349-238-6666 che potete usare adesso per invece le novità dell'ISEE. Allora ti dicevo, come nel caso della tredicesima dei pensionati svizzeri, c'è il problema dell'attuazione. Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'attuare, e l'attuare in questo caso
è un DPCM,
è andato un pochino, sta andando un pochino a rilento, tanto che sabato scorso abbiamo segnalato, per la penna di Antonio Criscione su Plus 24, abbiamo segnalato che presumibilmente questa esclusione degli investimenti in titoli di Stato fino alla soglia di 50.000 euro non potrà, l'esclusione da ISEE non potrà operare se non quest'anno, ma presumibilmente il prossimo anno. Allora noi non riusciamo proprio a lasciarlo tranquillo, abbiamo richiamato il direttore del CAF, Acli.
È un riservista praticamente.
Praticamente è perennemente a disposizione di due di denari, perché ogni anno, specialmente all'inizio dell'anno, l'ISEE ci dà dei pensieri. Dottor Simone Zucca, bentornato a due di denari.
Grazie, buongiorno, ben ritrovati.
Allora, pare che per quest'anno non se ne fa niente di questa esclusione degli investimenti in titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE. Si va avanti, valgono quindi gli ISEE. Tutto sommato c'è la buona notizia che non si dovrebbe dover rifare tutto quanto. Mm.
Sì, direi proprio di sì. Noi ne avevamo già parlato, avevamo commentato un messaggio dell'INPS del 12 gennaio, se ricordate, dove di fatto si diceva che le regole stavano ferme a quelle dell'anno scorso, quindi anche se la legge di bilancio prevedeva l'esclusione dei titoli di Stato, dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio fino a 50.000 euro, comunque questi entravano all'interno del calcolo dell'ISEE. Considerate che noi ad oggi abbiamo elaborato circa il 65-70% degli ISEE che storicamente facciamo in tutto l'anno, quindi i primi due mesi sono quelli di maggior richiesta del servizio, quindi insomma cambiare le regole oggi sarebbe molto difficile, perché la maggior parte dei contribuenti, dei clienti, sono già stati serviti.
Zucca, questa informazione circola da diverse settimane, che tipo di impatto ha avuto anche fra le persone, le famiglie, i contribuenti, i pensionati, i lavoratori che vengono ai vostri sportelli, ai vostri centri di assistenza fiscale? Insomma, c'è stata richiesta di informazioni, ha suscitato curiosità questa misura?
Sì, diciamo che la cosa che ha creato un po' più di complicazione è stato il messaggio inserito dalle poste sotto la certificazione che viene rilasciata, perché appunto compariva il fatto che i contribuenti non fossero obbligati a inserire questi importi sotto i 50.000 euro. Quindi da questo punto di vista c'è stata un po' di confusione e speranza per alcuni contribuenti, appunto, che non inserissimo questo valore e che quindi si sarebbero visti un ISE più basso.
Direi che a generare ulteriore confusione è stata anche la campagna pubblicitaria del BTP Valore della settimana scorsa, che sottolineava proprio come l'investimento in titolo di Stato non rientrasse nero su bianco in televisione e su tanti giornali, non rientrasse nel calcolo ISE, quindi, come dire, in molti la ritenevano cosa fatta e invece devono aspettare appunto i contribuenti ancora qualche mese.
Io confesso di non avere ancora prego Zucca, no, mi scusi, prego.
No, c'è anche da sottolineare che un eventuale BTP sottoscritto oggi finisce nell'ISE fra 2 anni, in buona sostanza, quindi può essere che fra 2 anni poi quel valore non vada inserito. Il problema è che noi oggi stiamo elaborando l'ISE considerando i patrimoni a 2 anni fa, quindi al 31/12 del 2022 e le dichiarazioni dei redditi appunto prodotte l'anno scorso. Quindi se si sottoscrive un BTP oggi è anche facile che non entrerà nell'ISE in futuro, non sicuramente per l'ISE 2024.
Ecco, infatti questa era proprio la domanda, perché esordivo dicendo confesso di non aver ancora capito l'andamento temporale di questa possibile esclusione, perché poi nessuno ci ha detto che verrà concretamente attuata. Forse c'è anche qualche perplessità dal punto di vista così della costruzione dell'equità fiscale nel suo complesso, ma tralasciando questi massimi sistemi, io ho sottoscritto il BTP Valore settimana scorsa alla sua prima emissione. Quando presumibilmente entrerà nel mio ISE? Nel 2026, se seguo questo ragionamento.
Esatto, sì, esatto, direi proprio 2026.
E quindi a quel punto potrebbe essere operante questa esclusione dei famosi 50, della soglia di 50.000 euro, se le norme non cambiano.
Eh certo, salvo approvazione del provvedimento che ci dà tutti i dettagli. Zucca.
Sì, esatto. Noi ci attendiamo a questo punto il 2025, perché per il 2024, per quanto ci siamo già detti, direi che i giochi sono fatti.
Allora, le prestazioni che sono misurate sull'ISE oramai sono N, nel senso che ci sono tantissime prestazioni. In quali casi più spesso si rivolgono ai CAF per avere magari l'aggiornamento dell'ISE? Perché forse per alcuni aspetti vale la pena di avere un ISE più recente che non i dati del 2022.
Ah, guardate, va ondate, però i primi giorni dell'anno si rivolgono a noi in genere le persone che vogliono o ambiscono ad avere l'assegno di inclusione, quello che era il vecchio reddito di cittadinanza. Poi entro il 28 di febbraio, o entro il 29 di febbraio quest'anno, insomma, si rivolgono le famiglie per il tanto famoso assegno unico. Da questo punto di vista un inciso credo che sia opportuno farlo, perché l'assegno unico, come sapete, è entrato in vigore nel 2022 per la prima volta e ha una ripercussione sull'ISE di quest'anno, perché probabilmente non se n'era accorto il legislatore. Sta succedendo che mediamente il valore ISE delle famiglie che percepiscono l'assegno unico è molto più alto. Noi abbiamo stimato circa il 10% in più, perché il valore dell'assegno unico, benché non faccia reddito dal punto di vista fiscale, finisce all'interno dell'ISE e quindi le famiglie si trovano un ISE più alto rispetto a quello dell'anno scorso.
Ma non avevano detto che volevano rimediare a questa cosa con un decreto o un emendamento in qualche decreto legge in corso di conversione, Zucca?
Sì, questo l'avevano detto, però ad oggi vale la stessa regola che ci siamo detti per i 50.000 euro famosi, quindi di fatto le famiglie continuano ad avere questi valori più alti. È un rimedio che probabilmente hanno detto ci sarà, però ad esempio faccio un esempio che è molto attuale: dall'1 di marzo c'è la possibilità per le famiglie che hanno bambini all'asilo nido di chiedere il bonus nido. queste famiglie potrebbero vedersi un valore ISEE più alto e quindi ricadere nella fascia più alta e percepire meno di bonus nido, proprio perché l'ISEE che vale è quello appena fatto.
Ecco, l'avevano detto, scusate, sono stato un po' grossolano, è una promessa governativa, cioè ci sono state delle dichiarazioni da parte dei componenti del governo, quindi non è una cosa voce dal sen fuggita, ma proprio era stato annunciato un intervento. Direi che però ci fermiamo per qualche istante, perché è il momento del traffico.
Comunque, mischè in no che negò, e vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
Adesso non lo prendiamo in diretta, però mi ha incuriosito questa domanda, perché siamo fuori argomento, ma questa testimonianza di un ascoltatore che voleva raccontarci che è tornato ieri dal Kenya, dove ha conosciuto tanti imprenditori italiani ed è andato appunto a sottoscrivere, a seguito di questa visita in Kenya, non lo so, ha sottoscritto dei buoni del tesoro del Kenya che hanno dei tassi al 10%, poi ci chiede un parere tecnico. Io, Attilio, onestamente noi non siamo in grado di darglielo, potremmo sentire dei consulenti, ma io direi che il parere si chiederebbe tendenzialmente, si dovrebbe chiedere prima della sottoscrizione di un investimento, non a cose fatte. Però insomma, qua poi faccio sempre la maestrina, come mi dicono gli ascoltatori, e ci sta che facciano questo commento. Un altro ascoltatore invece chiede, sempre a proposito della questione dell'esclusione dal calcolo delle ISEE ipotetica in arrivo, in itinere, fino a 50.000 euro appunto dei titoli di Stato. Mauro prima ha fatto l'esempio del BTP Valore di settimana scorsa, perché l'ascoltatore chiede: ma solo questa emissione varrebbe o anche quella di ottobre? Valgono tutti i titoli di Stato che tu hai in portafoglio? Varrebbero? Non è un'esclusione del BTP Valore, è un'esclusione fino a 50.000 euro del tuo portafoglio investito in obbligazioni governative italiane. Ecco, la dico un po' in termini più ampi. Simone Zucca.
Sì, sì, confermo. Direi che valgono fino a 50.000 euro.
Abbiamo fatto quell'esempio del BTP Valore semplicemente perché, come ho ribadito, la campagna pubblicitaria a sostegno di quell'operazione ha fatto leva anche proprio su questo aspetto, cioè dell'esclusione dal calcolo dell'ISEE dell'investimento in titoli di Stato. Però la chiuderei qui perché ancora non abbiamo neanche ciccia da commentare, perché non abbiamo
perché la
il sostegno
norma
legislativo.
È inoperante in questo momento, quindi quando sarà operante poi... Tanto oramai, Simone Zucca, lei è ospite fisso qui a Due di Denari, anzi venga a trovare una volta, così le offriamo magari un caffè. Qualche ascoltatore chiede esattamente: ma di quanto mi aumenterebbe l'ISEE? Lei prima ha detto fino a un 10% per questo fatto della concomitanza con l'erogazione dell'assegno unico, cioè l'assegno unico fa innalzare chiaramente la possibilità, la disponibilità della famiglia, e questa disponibilità fa sì che si ripercuota poi sull'ISEE, quindi l'ISEE, diciamo così, si alza come valore complessivo, magari questo potrebbe escludere da qualche prestazione o ridurre qualche prestazione. Lei prima ha messo una percentuale del 10%, se non ho capito male.
Sì, ne abbiamo parlato proprio lunedì scorso sulle 24 ore, dove abbiamo cercato di fare una proiezione di questa natura. Naturalmente considerate che bisogna vedere nucleo familiare per nucleo familiare, però il valore dell'assegno unico va da un minimo di 57 euro per i nuclei familiari che hanno un ISEE superiore ai 45.000 euro a 199 euro a figlio, quindi in buona sostanza, se questi importi vanno a influire all'interno dell'ISEE, naturalmente gli importi si alzano parecchio. È per questo che è fondamentale escluderli, perché se non c'è una valenza fiscale non deve esserci nemmeno una valenza all'interno dell'ISEE.
L'operazione precompilata come sta procedendo? Abbiamo informazioni relativamente a questo, Zucca?
Ma sembrerebbe che l'INPS abbia elaborato molte più ISEE rispetto agli anni passati. un po' perché ne ha fatta una buona pubblicità. Sapete che già dall'1 di gennaio hanno inviato sms o tramite l'app Io hanno di fatto proposto ai clienti, ai contribuenti, di elaborare l'ISEE direttamente dalla piattaforma. Quindi ci sono più persone che fanno da sé. È anche vero che le stesse persone spesso vengono poi dal CAF perché non si trovano tutti i dati oppure hanno paura di sbagliare e quindi magari presentano una prima volta l'ISEE all'interno della piattaforma dell'INPS e poi non dico che se ne pentano, però quantomeno vengano a chiedere lumi da noi.
C'è un'altra domanda di Davide, ma questa la dobbiamo mettere, come dire, è fieno da mettere in cascina, perché potremmo rispondere solo quando avremo un dettaglio normativo preciso. Davide chiede, sempre ritornando ancora alla questione esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE fino al montare massimo di 50.000 euro, l'eventuale esclusione sarebbe solo per titoli di Stato diretti o anche contenuti in fondi o gestioni separate? Questa è una bella domanda, perché oggettivamente si può sottoscrivere un BOT, un BTP direttamente, partecipare alle aste, comprare sul mercato secondario, ma anche appunto avere dei contenitori, fondi di investimento magari che puntano sul mercato obbligazionario, e quindi bisognerà capire se anche questi strumenti, ma io credo che la norma si andrà a riferire solamente al patrimonio detenuto esclusivamente in titoli di Stato diretti. Zucca, lei che ovviamente non può darci una risposta diretta, ma così un po' che pensa?
Questo è il sentore, sì, credo anch'io. Poi naturalmente bisognerà vedere, così come il sentore credo che faccia in modo che si possano includere anche i libretti di risparmio postale o i buoni fruttiferi postali, ecco. Questo sicuramente dovrebbero essere inclusi in questa cifra.
Sì, è che stiamo parlando appunto sempre di una norma che comunque non è operante, e a che a questo punto abbiamo tutti i motivi di pensare che non sarà operante a breve, e quindi ne parleremo con gli ISEE che verranno, insomma, non quelli del 2024. Io volevo introdurre un altro tema, perché è stato varato nel cosiddetto decreto legge PNRR, sì, di recentissimo varo, questo bonus badanti per over 80, anche qui collegato a un ISEE. Dunque, il datore di lavoro over 80 che abbia una badante può usufruire dell'azzeramento dei contributi per la badante stessa, ma deve avere un ISEE non superiore a 6.000 euro. Avete già avuto richieste anche per questo tipo di novità? Ammesso che la platea non, sì, mi sembra così estesa, però magari mi sbaglio io. Prego.
No, la richiesta c'è, purtroppo ci sono tantissime famiglie che sono tagliate fuori, è un po' come è avvenuto con l'assegno unico a inizio anno. Il valore ISEE a 6.000 euro è molto basso obiettivamente, quindi la platea delle persone è altrettanto bassa. Ecco, tante persone ci chiedono se hanno i requisiti e noi purtroppo da una prima lettura spesso diciamo di no.
Anche perché questa invece è una norma che in realtà è operante, perché è un decreto legge e quindi sarebbe già attivabile.
Sì, esatto, confermo. Quindi di fatto che anche questa è una norma che è già attuabile, l'ISE è il primo passaggio e poi dopo bisogna fare distanza per il bonus. Naturalmente significherebbe non pagare i contributi, che è una fetta importante, almeno il 30% del costo deducibile per le badanti.
Ricordiamo che l'ISE ci serve anche per andare a fare la richiesta o per avere il riconoscimento, che può essere anche di natura automatica, se non mi ricordo male, dei famosi bonus Mauro a sostegno delle bollette, no? Ti ricordi, sono il tuo grande cavallo di battaglia.
Ah, certo.
Ogni volta che abbiamo ARERA o professionisti comunque del settore delle utility, ricordiamo appunto come in base all'ISEE possano scattare anche bonus gestiti proprio dall'autorità del gas e dell'energia, si chiama in modalità diversa adesso, ma per rendere immediatamente comprensibile il concetto. Quindi bonus elettricità, acqua e gas, e anche questa credo che sia una prestazione molto richiesta, soprattutto negli ultimi anni, Zucca, no? Da parte di molte famiglie.
Sì, assolutamente. Sono cose a cui fanno affidamento poi le famiglie, soprattutto delle persone più anziane. La cosa positiva è che la tecnologia in questo caso ci ha aiutato molto, perché negli ultimi anni sono scattati dei meccanismi automatici quasi, per cui una volta che si è presentato l'ISE direttamente la bolletta ne risente in automatico anche di riduzioni o azzeramenti.
Così come legato all'ISE anche il bonus psicologo.
Esatto, perché anche quello lì è legato fino a un ISE invece questa volta molto alto, contrariamente a quello delle badanti per gli over 80, perché qui andiamo fino a 50.000 euro, Zucca.
Sì, esatto. Quella è una norma che è entrata in vigore lo scorso anno, ne stanno utilizzando sempre di più, non so se è una cosa positiva o negativa, però significa che c'è molto bisogno, insomma.
Tra l'altro è un bonus di cui ci siamo occupati anche in una recente puntata di Due di Denari, trovate se volete tutti i dettagli andando a recuperare la puntata sul sito di Radio 24 oppure anche su tutte le maggiori piattaforme con il nostro podcast. Un ascoltatore scrive: ma con quello che costano le badanti uno può pagarne una con un ISEE da 6.000 euro? È la domanda che mi faccio anch'io, sì, però davvero. Devo ammettere che non ho risposta, ma credo che l'ho colta anche nella risposta del dottor Zucca.
E poi esclude risparmio da 50.000 euro subito. Vabbè, diciamo che
non sempre il legislatore sembra così conoscere la destra quel che fa la sinistra e viceversa, non in senso politico.
Zucca, l'ultimo suo commento, il suo ultimo editoriale, prima di salutarci.
Purtroppo bisogna convivere anche con le leggi di bilancio dove probabilmente le risorse economiche sono limitate. Sicuramente se già alzassero la soglia da 6.000 a 9.000 la platea sarebbe enorme e quindi probabilmente è studiato anche per questo.
E allora speriamo che il legislatore colga nel convertire in legge definitivamente questo decreto legge PNRR la sollecitazione dei CAF Acri. Noi ringraziamo il direttore del CAF Acri Simone Zucca, che non può lasciare il paese fino a nuovo ordine, per dir così. Grazie Zucca.
Grazie, a presto.
Grazie mille, a presto, buona giornata.
So che me la vuoi far già pagare perché io non ci sono stata giovedì e venerdì.
No, soltanto io mi prenderei una giornatina domani, una mattinatina domani, poi torno mercoledì.
Sì, vabbè, ok, te lo concedo. Ciao.